Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Ieri gli assessori competenti al ramo, unitamente ai loro direttori generali, erano stati convocati per l'ennesima volta in commissione bilancio per rispondere alle legittime proteste degli allevatori siciliani. Lo comunica l'onorevole Vincenzo Vinciullo, presidente della commissione bilancio e programmazione all'ARS. Dimostrando un assoluto disinteresse nei confronti degli allevatori siciliani e dei dipendenti dell'ARS, continua Vinciullo, nessun rappresentante del governo si è presentato e nessun direttore generale ha risposto alla richiesta della commissione. Gli uni e gli altri confermano ancora una volta l'idea che la commissione bilancio si è fatta, cioè che il problema degli allevatori non appartiene al governo e quindi viene minimizzato perfino dalla cattiva burocrazia. Vinciullo affronta anche il problema dell'IAS e di tutto ciò che ruota attorno al depuratore consortile della zona con la più alta presenza di industrie, sostenendo che il governo regionale continua a perdere tempo. Nessun provvedimento, spiega Vinciullo, è stato ad oggi assunto, nonostante domani scada l'ennesima proroga. Nel frattempo i cittadini e i lavoratori con preoccupazione guardano a questa situazione incresciosa, mentre il governo regionale non ha tempo di impegnarsi per la collettività. Apprendiamo con rammarico delle dimissioni del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Scicli, che ha rimesso il suo mandato adducendo motivazioni di tipo personali. Con queste parole i consiglieri comunali di minoranza Marianna Buscema e Mario Marino dell'UDC, Rita Trovato, Enzo Giannone di Scicli Popolare, Claudio Caruso del PD e Concetta Morana del Movimento 5 Stelle commentano quanto accaduto. Il presidente ha svolto il proprio mandato con minuzia e professionalità in questi quasi 2 anni. Ci auguriamo vivamente che le sue dimissioni non siano anche condizionate da una visione discordante nel modus operandi della giunta Giannone e dell'assessore al ramo Vindigni. Abbiamo visto infatti una serie di delibere dell'amministrazione che non hanno trovato l'avallo dei revisori, che hanno portato in un caso anche alla revoca in autotutela di alcune cose precedentemente approvate. Il nostro ente si trova in una complessa e grave situazione economico-finanziaria, dalla quale tutti ci auguriamo di poter uscire prontamente e concretamente. Speriamo, concludono i consiglieri di opposizione, che al più presto si possa avere concretezza del bilancio comunale e che si dia esecuzione a tutti gli atti per colmare la carica vacante per l'importanza del ruolo rivestito. Floridia. Si è svolta ieri la cerimonia di passaggio della fascia tricolore fra Orazio Scalorino e il nuovo sindaco Gianni Limoli. Il sindaco uscente non era presente, a farne le veci l'ex vice sindaco Salvo Faraci. Nell'aula consiliare hanno preso posto gli amici più intimi del nuovo sindaco, la squadra degli assessori, qualche consigliere eletto, altri che hanno fatto parte della squadra del vincitore. Presenti anche i vertici del municipio, dalla segretaria generale Maria Grazia D'Erba al suo vice, l'avvocato Pippo Palazzolo, e la comandante della Polizia Municipale Maria Grazia Alderuccio. Ricevuta la fascia, Limoli entro la fine della settimana assegnerà le deleghe ai suoi assessori. Il rieletto sindaco Luca Cannata ha varato e ufficializzato ieri, con la nomina degli ultimi 4 componenti, la nuova giunta comunale di Avola, che assieme al già nominato vice sindaco Massimo Grande è composta in totale da 5 assessori, uno in meno rispetto alla precedente amministrazione, sempre a guida Cannata. I 4 nominati insieme a Massimo Grande sono Samantha Paola Morale, Simona Calderaro, il rieletto consigliere comunale e riconfermato assessore Antonio Orlando e Luciano Bellomo. Pachino. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro fra le delegazioni del Movimento Sociopolitico Cambiamenti e del Movimento per la Rinascita di Pachino, che dopo un franco e aperto scambio di informazioni sulla situazione amministrativa e finanziaria del Comune di Pachino, hanno espresso un giudizio pressoché identico sulle gravissime condizioni in cui versa l'ente, dopo 3 anni di amministrazione a guida PD Io Cambio Pachino. Secondo gli esponenti dei 2 movimenti, la scena politica pachinese è caratterizzata dal più totale immobilismo da parte della compagine che sostiene il sindaco Bruno, che ha perduto, dopo appena 2 anni e mezzo, la sua maggioranza in consiglio comunale, rivelandosi quasi totalmente incapace di avvalersi della propria appartenenza politica alla catena di governo regionale e nazionale per attrarre risorse a beneficio della nostra città, sottolineano il presidente di Cambiamenti, Giuseppe Gambuzza, e il coordinatore di Rinascita per Pachino, Sebastiano Mallia. Dalla constatazione del conclamato fallimento politico del sindaco Bruno e delle forze politiche che lo sostengono deriva la consapevolezza che non vanno più ripetuti gli errori del passato nella costruzione delle future compagini di governo e che deve iniziare quanto prima il percorso verso una seria alternativa politica che ponga innanzitutto mano al risanamento delle casse comunali. Rosolini, rinviata, data da destinarsi la convention di Forza Italia, già in programma per domenica 2 luglio. A darne comunicazione il commissario cittadino del partito, Corrado Armeri, che spiega come questa scelta sia dettata dalla volontà di conoscere prima il nome del candidato del centrodestra per le regionali del 5 novembre prossimo. Passiamo adesso alla cronaca. Ragusa, seminario sull'erosione costiera. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Architetti, paesaggisti, avvocati, geologi, geometri, periti industriali ed ingegneri, professionisti a confronto presso la Sala Ideal di Piazza Libertà sul tema della salvaguardia, del risanamento e della valorizzazione della fascia costiera ragusana minacciata dall'erosione e dal non sempre sostenibile consumo di suolo. Un approccio multidisciplinare a una tematica molto delicata, quello che si è voluto mettere in atto con il seminario scientifico per la difesa del litorale bleo organizzato da Betonbest, laboratori tecnologici e di ricerca in collaborazione con la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, il genio civile di Ragusa, il patrocinio degli assessorati regionali dei beni culturali e dell'identità siciliana, delle infrastrutture e della mobilità. In un'Italia con 8.000 chilometri di costa, di cui il 53% occupato da spiagge e il 48% in erosione, ha sottolineato il soprintendente ai beni culturali e ambientali Carogero Rizzuto, è un tema attualissimo, la cui importanza anche in provincia di Ragusa è sotto gli occhi di tutti. Negli anni passati sono stati fatti alcuni interventi, ma la metodologia e la progettualità nel frattempo sono andate avanti, pertanto è possibile progettare soluzioni nuove, meno invasive e più coerenti con il nostro territorio. Da qui l'idea di un approccio multidisciplinare alla problematica. Lo stato di salute delle coste ragusane non va sottovalutato. In questo momento, ha aggiunto il soprintendente, abbiamo i tavoli pieni di richieste di intervento da parte di privati che hanno le case a rischio. L'intervento pubblico tarda ad arrivare e ci chiedono di poter intervenire con modalità che non sempre possono essere approvabili, poiché in contrasto con il piano paesaggistico. È un tema che dobbiamo dibattere e discutere per dare delle risposte al territorio, anche perché il mare avanza sempre più, in maniera inesorabile. E sì, il mare avanza. Studi recenti mostrano come circa 75.000 metri quadrati di costa vengono inghiottite letteralmente dal mare ogni anno, decretando la diminuzione del turismo e portando anche rilevanti danni all'ambiente. E a Ragusa il fenomeno è in linea con il dato nazionale. Quella scattata dal genio civile è una fotografia in bianco e nero del litorale bleo. Le criticità principali ha spiegato Ignazio Mariano Pagano, ingegnere capo del genio civile di Ragusa, sono dovute al fatto che la costa non è in equilibrio. Ci sono ampie zone di accumulo e ampie zone di erosione e questo è dovuto principalmente ad azioni antropiche succedutesi negli anni, alla realizzazione del porto di Pozzallo, di Scoglitti e misura minore di quello di Marina di Ragusa, che hanno creato un accumulo di sedimenti nella parte sopraflutto e un'erosione nella parte sottoflutto. A seguito di questi fenomeni diffusi in alcuni punti c'è un arretramento della costa anche di 50-60 metri. Da qualche anno, grazie ai finanziamenti del Ministero dell'Ambiente, abbiamo realizzato interventi efficaci per arrestare questi fenomeni, anche se si pone una serie di problemi legali, ingegneristici, ambientali. Il seminario pertanto ha voluto mettere gli esperti a confronto e farli dialogare su questi temi. L'incontro ha visto la presenza di alcuni tra i maggiori specialisti italiani in materia, una circostanza insolita questa e sicuramente positiva per i professionisti del settore, come ha ricordato il presidente dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri, Vincenzo Giuseppe Di Martino, perché è indice del dialogo tra le istituzioni e della volontà di affrontare assieme i problemi del territorio. Antonio Barone, docente di diritto amministrativo dell'Università LUM di Bari, ha trattato le questioni giuridiche sollevate dall'impatto dei fenomeni erosivi o di accumulo dei sedimenti sui confini demaniali e privati, nonché dai danni dei marosi ai fabbricati, dalla legittimità degli stessi, dall'eventuale responsabilità civile degli enti pubblici nei confronti dei privati per mancati interventi. Il giurista ha rilevato le incertezze del diritto nell'odierna società del rischio e ha evidenziato la necessità di una gestione integrata e mai statica della costa. Quanto alla titolarità degli interventi di salvaguardia ambientale, Barone ha spiegato come la sussidiarietà orizzontale e il pareggio del bilancio abbiano aperto le porte ai privati anche in questo campo. Diverse le tipologie di interventi in sinergia pubblico-privato per opere calde, che hanno una rilevanza imprenditoriale per gli investitori, e opere fredde, dove è predominante la funzione sociale. Secondo recenti studi sull'arretramento delle coste, negli ultimi 20 anni solo l'Emilia-Romagna è riuscita a dimezzare, quasi arrestare l'erosione costiera grazie a interventi efficaci e ben realizzati. Nel Ragusano, dove le coste sono in parte sabbiose e in parte rocciose, la situazione si presenta in evoluzione. Negli ultimi decenni le strutture portuali di Pozzallo, Scoglitti e Marina di Ragusa hanno modificato profondamente il litorale, creando zone di erosione e di accumulo di sedimenti. Darko Pandalkovic, docente di architettura del paesaggio alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e consulente UNESCO, nel suo intervento ha evocato la grecità del paesaggio ebreo, rilevando provocatoriamente come l'erosione potrebbe rivelarsi utile nella misura in cui inghiotta opere abusive costruite sulle scogliere o a pochi metri dal mare, cementificando o abbruttendo la costa. L'architetto paesaggista ha invocato inoltre la restituzione di un'immagine originaria del territorio o almeno interventi leggeri di risanamento, ricordando quanto Poseidone, il dio greco del mare, fosse volubile e irascibile. Infine, Corrado Monaca, direttore della sperimentazione dei laboratori tecnologici di ricerca Beton Test, ha ripercorso l'attività di ricerca dell'azienda, dal fascicolo del fabbricato sul patrimonio edilizio esistente alla recente campagna di indagine sullo stato di salute degli edifici scolastici con la tecnologia DIFROB, a Modica e a Noto, fino alle collaborazioni con enti di ricerca e università italiane. La materia è vasta, ha spiegato Monaca. Per quanto riguarda l'erosione, da diversi anni abbiamo affrontato il problema e siamo partiti da un assunto. È mai possibile che si debba ancora combattere col posizionamento dei massi e nient'altro? L'ingegneria e l'architettura, la geologia, il diritto possono darci delle indicazioni per una nuova progettualità? Da qui lo stimolo per questo seminario.
Ispica, un nucleo familiare di rumeni che abitava all'interno di un container è stato sottoposto a controllo da parte della polizia, che ha ritrovato all'interno dell'abitazione numerosi oggetti, di cui non hanno saputo indicare la provenienza. C'erano telefonini usati, di cui alcuni di ultima generazione, piccoli elettrodomestici, televisori, casalinghi, biancheria, capi di abbigliamento, una grande quantità di monili e altri oggetti. I rumeni OF di 56 anni e NE di 21 anni sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in quanto responsabili del reato di ricettazione. Un'altra decina di cittadini rumeni sono stati oggetti di controllo nelle zone limitrofe. Inoltre i controlli sono stati effettuati anche ad una limitrofa abitazione presso la quale due stranieri lavoravano. Tale riscontro ha portato al rinvenimento e al sequestro di un fucile integro e completo di munizionamento, detenuto illecitamente da un cittadino ispicese, occultato in una cantina. Per la detenzione clandestina dell'arma lunga, l'ispicese è stato arrestato e tradotto in regime di detenzione domiciliare. Altre due armi, un fucile da caccia e un revolver, sono stati sequestrati per violazioni varie della legge sulle armi. Il sindaco Pierenzo Muraglie plaude a questa azione messa a segno dagli agenti del commissariato di Modica e ringrazia gli uomini diretti dal vicequestore aggiunto, dottor Liotti, per la brillante operazione di controllo del territorio che contribuisce a dare maggiore serenità alla comunità ispicese. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola hanno arrestato un giovane avolese di 43 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e lesioni personali nei confronti della sua ex convivente. L'arrestato, sottoposto agli arresti domiciliari, nel pomeriggio di ieri ha incontrato in spiaggia la sua ex fidanzata e l'ha aggredita causandole ferite guaribili in 7 giorni. La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale sui beni immobili, mobili, attività commerciali, quote societarie e rapporti finanziari di un soggetto siracusano ritenuto di spiccata e attuale pericolosità sociale. Il valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo cautelare è stato stimato per oltre 1,5 milioni di euro. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare che l'uomo, Luciano Di Nicola, classe 59, è stato più volte deferito all'autorità giudiziaria e condannato dal Tribunale di Siracusa per la commissione di diversi reati, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti. Da ultimo è da ricordare che nell'aprile del 2016, nell'ambito dell'operazione Walking Card, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per aver partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata alla clonazione di carte di credito. Tra i beni sequestrati figura anche un ristorante presente nel centro storico di Noto, due abitazioni e una cooperativa sociale che si occupa di un pensionato geriatrico, conti correnti bancari e numerosi automezzi. Torna a Rosolini la Mostra del Cane, appuntamento che ormai da ben 9 anni richiama cinofili da tutta la Sicilia e non solo. Quest'anno la mostra si svolgerà domenica 2 luglio presso il centro commerciale L'Eremo di via Sant'Alessandra. Tanti premi messi in palio: il Best in Show Juniores si aggiudicherà un iPhone 5S, il Best in Show Giovani un iPhone 6, il Best in Show Adulti un iPhone 7, mentre il Best in Show Meticci vincerà un viaggio a Malta. Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 331-4759-121. Bene, anche per oggi è tutto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.